Sabato 11 maggio. Buongiorno. Sabato 11 marzo 2017, Radio Fly.
E buongiorno, buongiorno anche a te.
Oh, che abbiamo? Ivo, buongiorno, dove sei?
Ma guarda un po', guarda, sono molto vicino a te, basta che tu volti la testa a sinistra.
E cosa stiamo facendo qua? Ma ti vedo bene, com'è passata la settimana?
Eh beh, un po' seduto sulla poltrona del dentista, quindi stamani farfuglierò un po' più del solito, dai.
Beh dai, dentista gioie e dolori, no?
Sì, tutte e due, più dolori che gioia.
Beh dai, quando uno mangia tranquillo sono le gioie, i dolori quando si siede nella sedia. Allora...
Va bene così. Senti, dicevi una cosa.
Dimmi.
Per questo nostro programma, ogni volta che lo riascolto questo pezzo è veramente una gioia del cuore. Io penso che noi che abbiamo ormai i capelli bianchi e io pochi capelli, ci sentiamo giovani con questo pezzo. Però bello, anche i giovani penso che potrebbero gustarselo, un pezzo che ormai ha qualche anta sulle spalle.
Questo. Sì, ma io penso proprio di sì, infatti vedi, l'abbiamo messo come nostra sigla proprio per dare la gioia, la voglia di far muovere tutti, no? Giovani, noi, quelli.
Questo anche se lo teniamo sottofondo quando parliamo, forse chi non vuole ascoltare noi può ascoltare la musica.
Vediamo come riuscire a fare. Allora, buongiorno, ben arrivato all'ascolto qua di Radio Fly, Arezzo Svegliati, puntata, terzo appuntamento con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. Di che parliamo stamani, Ivo?
Beh, oggi parliamo di un tema che ormai riguarda, penso, il 90% di noi cittadini, insomma, ma non cittadini di Arezzo, non cittadini italiani, ma cittadini di tutto il mondo. Parliamo di questa grande rivoluzione che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni, che si chiama Internet, che si chiama il web. E qui servirà molto anche l'aiuto, anche tecnico, dico, perché in fondo molte persone non sanno, non hanno idea di come funziona questo mondo dal punto di vista tecnologico.
Sì, giusto. Ormai penso che nella società moderna Internet è diventato più che un compagno, devo dire, impropriamente lo definisco compagno, ma chi è che oggi non dà un'occhiata o non usa il web, Ivo?
Ormai lo usano tutti, diventa impossibile pensare un mondo senza web, cioè tornare indietro sarebbe davvero impossibile, sarebbe come non avere l'energia elettrica, come non avere le strade, sarebbe un tornare all'era primitiva.
Ma e secondo te sono tutti gioie?
Assolutamente, non sono gioie, sono come tutte le cose dello scibile umano. L'uomo crea delle cose e spesso e volentieri si mettono insieme gli utilizzi buoni e gli utilizzi cattivi, e Internet contiene entrambi. Internet in fondo è una piattaforma, è un mondo in cui poi l'uomo fa le cose, e l'uomo fa le cose, come sappiamo, come abbiamo visto in tutte le cose del mondo, a volte belle, a volte cattive. Magari parte con buone intenzioni, ma per strada c'è chi si perde e c'è chi si organizza per far del male. Ma noi parleremo di entrambi gli aspetti.
Esatto, Ivo. Allora facciamo una cosa, se sei d'accordo. Diamo una piccola storia e definiamo che cos'è Internet e cos'è il web. Sei d'accordo?
Sono d'accordo, così anche io imparo qualcosa.
Ah, bene, allora dovete sapere che innanzitutto facciamo una distinzione. Che cos'è Internet e che cos'è il web? Internet in sostanza è una rete, tipo una sorta di acquedotto. Cercheremo di utilizzare poco i termini tecnici, giusto Ivo? Così lo rendiamo capibile.
Facciamo delle similitudini con cose più alla portata.
L'acqua va bene?
L'acqua è perfetta.
Allora diciamo così che Internet...
Ma per caso Internet gestisce nuove acque?
Non credo, ma penso che ci arriverà.
Ma
può darsi qualche zampino ce lo metterà prima o poi. Allora, Internet diciamo che è una sorta di acquedotto, una sorta di tubazioni che sono intrecciati tra di loro e che portano in un mare che definiremo proprio il web. Invece dell'acqua dentro ci saranno i dati, ci saranno le nostre informazioni.
Quindi capire, Internet sono i tubi e il web è l'acqua.
Esatto. Perfetto. Esatto. Chiaramente ci sono tubi che sono concatenati tra di loro, sempre crescenti, fino ad arrivare all'oceano, che è questo enorme oceano del web, che è una repository di tutte quelle che sono le informazioni, quelle immagini, tutti i contenuti che noi oggi attraverso i sistemi computer immettiamo.
Ma di chi è questa rete?
Beh, allora guarda, iniziamo innanzitutto a dire da dove è partita questa rete. Sì. Tu pensa che tutto questo parte dal 1957, quando i russi lanciarono il primo satellite Sputnik. dove gli americani si trovarono, aiuto, sento un segnalino dallo spazio, cosa sarà mai? All'epoca gli UFO c'erano, mi sembra Roosevelt è venuto dopo, prima, 47.
Prima.
47. Beh, fu un grosso colpo per la grande America. E allora fu deciso, il congresso decise di istituire l'ARPA, che era un'agenzia di ricerca, per fare in modo di avere una rete di comunicazione sicura. Perché? Perché avevano paura che in caso di guerra nucleare, sai che c'era la guerra fredda all'epoca, no? Con i russi che adesso ce l'avevi sopra la testa, praticamente avevano paura che potessero bloccare tutte le comunicazioni. Allora, qual è il sistema più sicuro per poter inviare comunque una comunicazione? Perché sei d'accordo con me che in caso di guerra, nei militari, ma anche oggi, la comunicazione è fondamentale.
È fondamentale.
Perché se non c'è comunicazione, non c'è logistica, non c'è coordinamento. Quindi la comunicazione non può risiedere in un punto solo. Il concetto fu di dire: se io questa comunicazione la mando in più strade contemporaneamente, se anche se ne blocca una, passerà da un'altra parte. Questo è il concetto di internet. Inviare più cose contemporaneamente tramite tantissime strade che sono intrecciate tra di loro.
E a questo punto, oggi, con lo sviluppo che c'è stato, evidentemente di questi punti nevralgici che diffondono queste immagini, ce ne saranno nel mondo quanto? 1, 10, 100, 1000?
No, sono una marea, concatenati, sono migliaia,
milioni?
Sono migliaia. Comunque, dicevo, per tornare alla nostra storia, quindi parte questa idea, pensa, dallo Sputnik, e quindi riescono ad creare tramite vari studi, vari progetti, ma a livello militare, chiaramente, nel 1969 finalmente riescono a fare la rete ARPANET, che un po' l'assonanza mi dice qualcosa, però lasciamola da parte. L'ARPANET, che era una rete militare, e c'era quindi un ente governativo e del 4 università statunitensi che riuscivano a collegare tra di loro i computer. Ecco, una cosa importante: noi abbiamo parlato prima, Ivo, dell'acqua, ma è chiaro che qui si sta parlando di macchine che parlano tra di loro, giusto, Ivo? Quindi i PC,
il linguaggio,
esatto, all'epoca ovviamente i PC erano un'altra cosa, erano un po' diversi. Questo ha proseguito fino al 1983 gli studi. E nel 1983 ci si rese conto dell'enorme potenzialità di questo sistema, tant'è che iniziarono le università, diciamo, iniziarono a studiare protocolli, a studiare il modo di parlare, cioè il linguaggio di questi computer. E nel 1983 che è successo? Successe che la rete si divise in MILNET, quindi la rete militare proseguì per altre strade, e nacque effettivamente internet, perché da lì in poi, oltre l'università, si aprì anche a privati, quindi per poter accedere su questo sistema
di comunicazione,
esatto,
all'industria,
esatto. Questo si concretizzò particolarmente dall'85 all'88. Poi l'Italia, noi siamo sempre state all'avanguardia e non ce lo riconosciamo, Ivo, un po' come Arezzo, che poi ti dirò dopo che su queste cose è all'avanguardia. L'Italia, il 30 aprile del 1986, l'Università di Pisa, con finanziamenti americani, è bene dirlo, fece il primo collegamento, si collegò a internet verso le 18 della sera tramite il fucino. Non c'era le fibre, ma tramite il centro del fucino.
Esatto,
si tramite il fucino. E fu la prima trasmissione internet. E
quindi
il primo
collegamento dell'86?
L'86.
Quindi
esatto.
30 anni fa alla fine.
Infatti è stato festeggiato il trentennale, sì, di questa cosa, sì, esatto. E da lì in poi chiaramente la rete si è aperta, si è diffusa e si è ampliata fino ad oggi. Qualche curiosità, Ivo, per esempio, sai che oggi mettiamo tutti le emoticon, come si chiamano?
Le faccine.
Quando è stata creata la prima emoticon? Il 12 aprile del 1979. Perché nel frattempo, comunque, tutti i protocolli che ti dicevo
erano smile.
Sì, esatto, sì. E allora ci fu un certo signore che disse: ma perché sul corpo delle mail? Perché anche questa è una cosa importante. Sai che prima le mail non esistevano? E se le inventò nel 1971 Ray Tomlinson, lo pronuncio male, ma era lui. No, sono tutti americani. Sì, no, questi erano americani. E cosa fece? Guarda l'uovo di Colombo, quando si dice. Fino allora i computer tramite ARPANET parlavano tra di loro. Io ti mando un messaggio e tu lo ricevi, diretta. Lui cosa fece? Il messaggio lo lasciò nella memoria del computer e disse all'altro di andare a leggerlo, e nacque la posta elettronica.
Quindi... come sono nati poi successivamente gli SMS dei telefonini, lo sai? Sai come funzionava l'SMS del telefonino?
No.
Era un tipo di comunicazione che ovviamente ha brevettato questa cosa, ha fatto poi i trilioni, non i milioni, una cosa pazzesca. Erano le comunicazioni di servizio che si facevano gli operatori telefonici da posto a posto quando andavano a controllare i ponti radio e gli impianti. Nel far questo si mandavano questi messaggini sotto banda. Tu sai che l'SMS non è che occupa nulla praticamente, utilizza una traccia del segnale e un sottobanda, insomma.
Sì, occupa pochissimo spazio. Sì.
E loro se lo mandavano così, diciamo, per motivo di servizio, mi senti, mi vedi, come fanno un po'. Non so se ne sei mai sentito parlare di radioamatori che si stanno lì, stando lì
i radioamatori non li conosco.
All'inizio delle loro chiacchierate stanno lì a dirsi come mi senti, come mi copi, mi vedi, non mi vedi.
Beh, ora quello lì magari proprio il mi copi non si dice. No, mi copi non si dice come radioamatori.
Insomma, ecco, diciamo, erano comunicazioni di servizio attraverso gli operatori. Uno disse un giorno: ma perché non li mettiamo per tutti e li facciamo pagare? Cioè, per esempio, costava dire di Dio queste comunicazioni.
Ma te lo sai il suonino della Nokia che voleva dire il primo suonino dell'arrivo SMS?
No.
SMS in telegrafia.
Ah, senti.
Già.
E allora, quante belle curiosità, c'è veramente un mondo meraviglioso questo qui. E allora questo qui si è brevettato questa cosa e capisci da te cosa è successo poi con gli SMS.
Sono stati
fino a qualche anno fa l'unico modo di comunicare scritto con i telefonini. Oggi è arrivato poi un'altra marea di applicazioni, WhatsApp.
Sì, quello.
È arrivato di tutto e un po' è cambiato. Ma l'SMS ha fatto guadagnare miliardi alle compagnie e qualche soldo anche a questo operatore tecnico che disse: porca miseria, ma guarda un po' che cosa.
Guarda che lavoro,
Questa cosina che la usiamo per noi la facciamo usare a tutti.
Va bene, questo potremmo farci anche una trasmissione sul fatto dei telefoni di per sé stesso.
Queste le lasciamo una cosa a
queste
parte.
Queste le lasciamo a parte.
Lasciamo a parte perché allora, penso che sia molto interessante.
Allora, una curiosità, Ivo, sulla prima mail, sai quale fu il testo della prima mail? Le lettere QRTO, le prime lettere della tastiera partendo da sinistra verso destra. E lui, questo signore, Ray Tomlinson, disse: guarda, ho lasciato un messaggio lì, guarda se lo ricevi. Infatti andarono, e così nacque le mail. Altra curiosità, il 27 ottobre del 1980, sai che è successo, Ivo?
Cosa?
Che la rete ARPANET è collassata per il primo virus informatico. In realtà loro, per vedere la velocità con cui si propagavano le mail in questa rete, le email, no le mele, sbagliarono l'indirizzo e si bloccò tutta la rete. Pensa al primo virus che magari non è stato neanche voluto. Vabbè, al di là di questo, abbiamo detto di internet, diciamo che cos'è il web, quindi, no?
Sì, ma sentiamo un pezzo prima, dai.
Ah,
un pezzo musicale,
sì.
Perché altrimenti rischiamo di. A me, io starei ad ascoltarti a lungo su queste cose perché mi piacciono molto. Però insomma, è un momento un po' di musica.
Sì, Ivo, allora noi, sempre per stare sul tema di internet. Mentre c'è la carissima Sara che ci sta preparando la base, che la salutiamo, che ci sta dando un supporto, Ivo.
Come sempre, altrimenti non andremo in onda, diciamo.
Sì, infatti.
Beh, diciamo come stanno le cose. Voglio ricordare a tutti che questo programma oggi è sabato, mentre siamo qui in diretta, e chi lo sarà registrato in streaming e sappia che lo facciamo il sabato mattina. In realtà dalla settimana prossima ci spostiamo al giovedì mattina, sempre alle ore 10, quindi chi vorrà essere con noi, 1, 10, 100, 1000, sappiate, il giovedì mattina alle 10.
Ok, allora partiamo.
Ma non segue il bon ton, che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al proprio on di Vuitton, ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post, dice che se il macino all'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon.
Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso. Popolare, la voglia di cantare tanto non c'è.
figli a prenderci sul serio, con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook. Papà che ogni weekend era ubriaco perso, e mamma che lanciava il reggiseno ogni concerto. Che abbiamo speso un patrimonio, impazziti per la moda, Armani, Comio. L'iPhone ha preso il posto di una parte del corpo, e infatti si fa gara chi ce l'ha più grosso.
È nata nel 2000, ti ha detto nel 98, e che i 18 li compie ad agosto, mentre guardi quei selfie che ti manda di nascosto, e pensi purtroppo vorrei ma non posso.
E se lei attacca un virus basta prendersi il Norton, tutto questo navigare senza trovare un porto, tutto questo sbattimento per far foto al tramonto che poi sullo...
Allora Ivo, sfumiamo un po', la teniamo nel sottofondo, Jay, Axe, FedEx, vorrei ma non posto, introduce un po' la discussione che faremo dopo. Solo per chiudere Ivo, che cosa, abbiamo detto che cos'è internet, diciamo che cos'è il web, va bene? Il web è appunto il sistema di documenti elettronico collegati tra di loro, che è disponibile attraverso queste tubazioni, come detto prima, su dei contenitori, dei server, dei cose praticamente che sono disponibili da tutti e possono essere anche integrati da tutti con contributi propri, su dei server propri, o comunque li trovi a disposizione. Questo è il web, cioè la possibilità, cioè la disponibilità di questa documentazione che è data, e pensa tutta questa possibilità ci è stata data, diciamo così, nel 1991, perché è stato studiato il modo di collegare i documenti in ipertest. È un modo diverso di fino allora, non si potevano condividere.
Ecco, tu hai parlato giustamente sia della parte rete, quindi internet, e poi di che cosa vuol dire il web, insomma, questo grande enorme archivio con tante applicazioni che consentono anche di verificare le cose. Io volevo un attimo passare su un paio di aspetti sociologici.
Certo.
Il primo è quello della grande libertà che ha portato nel mondo l'accesso e l'arrivo di internet e del web. Proviamo a pensare a tutti quei paesi chiusi che ci sono ancora purtroppo nel mondo, decine e decine di paesi in cui non c'è la democrazia, non c'è la comunicazione, eccetera, e in cui però molto più delle rivoluzioni, delle guerre e di quant'altro hanno portato la rete. Pensiamo a cosa è avvenuto nei paesi con la primavera araba, in cui è stato internet il sistema di comunicazione usato da chi si rivoltava contro le dittature, poi è finita male anche lì,
sì.
Diciamo questo, però diciamo che il là è arrivato dalla possibilità di comunicare. Noi proviamo a guardare la televisione quando vediamo anche i grandi problemi in tutti i paesi, ormai tutti quanti hanno un telefono in mano, hanno un computer in mano, tutti. Proviamo a pensare che quelli, i nostri figli, sono nati che già esisteva tutto questo. Noi quando raccontiamo queste cose, tu, io, eccetera, diciamo c'era un prima e c'era un dopo. Quindi per noi ancora la nostra testa fino a un certo punto ragiona con l'oggi. Ancora ragioniamo sempre, prima era così, oggi è così, impariamo anche noi a usarle le cose, ci mancherebbe altro. Però per chi è nato 25 anni fa, 30 anni fa, 35 anni fa, questo è tutto quello che già c'era. È come se oggi noi dicessimo a qualcuno, sai, una volta non c'era l'asfalto sulle strade. Noi possiamo anche un po' immaginarlo, perché da ragazzi tante strade nostre erano bianche.
Erano sterrate, sì.
Oggi per molti, ma le strade bianche, a che servono le strade bianche? C'è l'asfalto, perché... Quindi parliamo di cose che non esistono. Il riscaldamento in casa, capito? Cioè, noi siamo nati, il riscaldamento in casa non c'era. La maggior parte delle case non aveva riscaldamento. Oggi è una cosa normale.
Come fai a spiegare a un giovane, capito, se non avesse internet oggi?
Perché si spiega solo... Questo comunque sarebbe un grande compito della scuola, un grande compito degli educatori, far capire che il mondo si è mosso nel frattempo. Molti vedono il passato solo attraverso i film, no? Il cinema ha una grande importanza in questo. Ma il cinema è una rappresentazione, è finta, non ha odori, non ha passioni particolari se non quelle che stimolano il tuo cervello. La realtà è stata ben un'altra, ben diversa. L'aver odorato anche poco, noi in fondo siamo giovani, la guerra non l'abbiamo vista, ma cos'è stato il passato, la povertà, la miseria, il sacrificio delle persone.
Oggi su questo internet dà un supporto, però, perché puoi andare a trovare oggi la disponibilità di informazioni, di tutto,
però ci vuole la voglia di andare a guardarci. Invece la voglia di oggi per molti è di stare su internet come stare dentro una balera, spesso e volentieri, no? Solo la parte divertente per i ragazzi, per le aziende c'è solo la parte economica, per le banche c'è solo la parte trasmissione dati. Molto spesso non c'è una politica culturale attorno a questo strumento.
Ecco,
c'è uno sfruttamento del mezzo. poca politica culturale.
Tu parli di politica, ti vorrei chiedere, il web è democratico, viene riconosciuto democratico perché tutti possono fare quello che vogliono. Per me non è democrazia ma è anarchia, anche perché sul web poi ci sono, si prendono informazioni, si credono che sia tutte vere, tutti può postare ogni cosa di tutto. O, ci sono dei governi che stanno cercando un po' di arginare questa cosa, ma vengono tacciati come dire no, siete oscurantisti, siete contro la democrazia. Che ne pensi, cioè, di un web che ognuno possa fare quello che vuole, ognuno può scrivere quello che vuole, io posso scrivere di te, anche se le leggi stanno cambiando, però cosa ne pensi di questa? Aspetta, e soprattutto che la gente crede a tutto quello che vede nel web.
E qui apri uno scenario e protesto subito perché la trasmissione durerà soltanto un'altra.
È vero, questo è un tema.
È un mondo infinito, questo anzi bisognerà tornarci, farlo magari anche con l'aiuto di qualche esperto in particolare, eccetera. Cioè, è democrazia nel senso che lo strumento è aperto a tutti e con bassi costi. È democrazia perché tu puoi facilmente accedere a tante informazioni, eccetera. Non è democrazia nel momento in cui tu lo puoi usare senza certe regole, perché le regole in qualche modo ci sarebbero scritte. La prima regola sarebbe quella del buon senso. Il buon senso, però, quando lo metti in mano agli uomini che sono troppo liberi, senti che cosa brutta che dico io, rischia molto spesso di essere mal utilizzato e essere portato alle estreme conseguenze. Ora faremo un po' di esempi, perché non c'è solo la politica, non c'è soltanto il maluso da parte di chi vuol delinquere, non c'è solo il maluso delle potenze che ormai utilizzano questo strumento per andare a fare le guerre internet agli altri. Guardiamo il casino che sta scoppiando a livello mondiale sulla possibilità di un governo di intromettere addirittura nelle elezioni di un capo di Stato dell'America. Cioè non parliamo del sindaco di Calicattì, che senz'altro è una brava persona, cioè vanno a intromettersi per decidere chi deve vincere, sì, le elezioni in America. Ma ragazzi, ma
allora,
la democrazia rischia di collassare di fronte a questo. E su queste cose abbiamo visto, proprio ritornare al cinema, qualcuno che aveva fantasticato questa cosa 20, 30, 40 anni fa. E invece non era così. Pensiamo a Orwell, pensiamo a tutti quelli che dicevano che prima o poi ci arriveremo a queste cose. La comunicazione è uno strumento meraviglioso, se utilizzato male è la peggior arma da guerra che possa esistere.
Esatto, io concordo con te, ma bisogna anche tenere un aspetto in considerazione. Il web che tu vedi è come un iceberg, è la parte che esce dall'acqua di un iceberg. Quello che tu non vedi, che è chiamato deep web e dark web, sono cose che sono 100 volte, 200 volte, migliaia di volte più grandi in termini di contenuti. E lì ci trovi veramente di tutto. Cioè lì non c'è anarchia completa, lì puoi comprare di tutto nel web. Quindi anche questo bisogna porci attenzione. Ma sai questo perché? Perché comunque il fine per il quale è nato Internet, che dicevamo prima, che tra l'altro parte da Eisenhower, te lo ricordi il generale Eisenhower? Ecco, parte
poi
da lui.
Presidente degli Stati Uniti.
Esatto, allora lui parte da lui questo concetto di dire comunque l'informazione deve arrivare. Sì, questo è il rovescio della medaglia, che se uno va nel deep web o nel dark web non lo fate, ma ci si trova di tutto e di più, e questo secondo me è veramente pericoloso per la nostra società.
È un pericolo grave, ne vediamo anche le conseguenze, perché le vediamo in questo mondo che tu dicevi sotterraneo, ma le vediamo a volte anche nel mondo emerso. Ti voglio fare un paio di esempi molto sintetici ma facilmente comprensibili. Tu pensa nel campo della salute. In fondo internet e il web potrebbe aiutare moltissimo per avere informazioni, per avere indicazioni e quant'altro. Ebbene, oggi c'è una mania sfrenata. Qualunque malanno tu abbia, qualunque acciacco tu abbia, qualunque indicazione ti dà un medico, siccome non ci fidiamo più di nessuno, questo è il casino grosso, non ci fidiamo più di nessuno, vogliamo andare a verificare da noi. Cioè, ma mi avrà detto la verità il dottor Misuri quando mi ha indicato,
sì,
questo farmaco? E tutti diventiamo dottori, tutti diventiamo specialisti. E allora che succede? Noi andiamo a cercare, senza la capacità di discriminare fra le notizie vere e le notizie false, andiamo a controllare. E ci troviamo in genere su questi, innanzitutto su questi blog pazzeschi in cui ognuno commenta come vuole, dice quello che vuole e pensiamo che sia quella la verità. Non siamo in grado a volte di andare a ricercare sulle fonti scientifiche vere, anche perché le fonti scientifiche spesso hanno un linguaggio difficile da capire. E allora ci affidiamo a quello che ha detto la signora Maria di Varese e il signor Giuseppe di Taranto. E questa non è una ricerca scientifica valida.
Radio Fly, vola con noi sui 98.5, 106 e 1 FM.
I wanna fly, baby, fly with you.